L'assessore alla salute della regione toscana, Stefania Saccardi, che ha detto: a me non piace, dico la verità, secondo me possiamo benissimo fare il lavoro della prevenzione senza mettere sotto controllo la vita delle persone. Stefania Saccardi è collegata con noi. Buonasera, grazie assessore.
Buonasera, buonasera.
Perché non la convince questa app Immuni?
Guardi, si tratta di una riflessione generale che sto facendo da un po' di tempo in relazione anche alla modalità con cui ci si è mossi anche da parte del governo. Cioè, non v'è dubbio che in questo periodo, per motivi assolutamente giustificati, però abbiamo posto in essere una serie di provvedimenti limitativi della libertà personale che hanno inciso molto, in modo molto forte sulle libertà di ciascuno. Per cui secondo me, in una fase in cui diciamo la situazione sta tornando a numeri che possiamo tenere sotto controllo, forse possiamo trovare modalità per controllare la circolazione del virus che non mettano a rischio la libertà, la riservatezza delle persone. E l'idea, a me, ma insomma, probabilmente sbaglio, non lo so, è una percezione mia personale, ma l'idea che ci sia una sorta di grande fratello, che naturalmente in modo volontario, perché peraltro un'altra delle controindicazioni dell'app è che bisogna scaricarla volontariamente e che volontariamente ci si devono immettere i dati, a me francamente è uno strumento che pare, da un lato, eccessivamente invasivo rispetto alla libertà delle persone, dall'altro non così efficace, perché siccome è lasciato appunto alla volontà e all'autonomia delle persone e al fatto che le persone comunque ci debbano inserire i dati e debbano dichiarare quando sono accertate come positivi eccetera, mi pare francamente uno strumento che si può evitare, nel senso che si possono trovare strumenti diversi. Noi in Toscana abbiamo deciso di fare un'altra cosa, abbiamo deciso non di fare, come ha detto il governo, 150.000 test in tutta l'Italia, ma noi solo in Toscana ne stiamo facendo circa 500.000, quindi test a tappeto. In brevissimo tempo coloro che sono ritenuti positivi vengono sottoposti al tampone, i positivi confermati dal tampone vengono messi sotto osservazione, messi in quarantena dall'azienda sanitaria, e l'azienda sanitaria con i dipartimenti di prevenzione, con tutte le cautele del caso, fanno il tracciamento dei contatti in questo modo nei 7 giorni precedenti. In questo modo, diciamo, noi riusciamo comunque a tenere la popolazione sotto controllo e a tracciare la gran parte dei contatti, facendo comunque però un lavoro di screening a tappeto della popolazione
molto più mirato. Noi, anche per, poi mi corregga se esatto. Sbaglio, ma insomma il problema dell'app, oltre a quelli che lei ha detto, è anche il fatto che poi devi identificarla una persona positiva perché sia utile. Se non la identifichi, creerebbe anche addirittura magari un falso senso di sicurezza, no? Perché se no uno è positivo ma non è stato testato. Le voglio fare una domanda però più politica, visto che lei è anche coordinatrice di Italia Viva, poi lei mi dica se può rispondere o meno, perché coordinatrice regionale Italia Viva ma anche assessore alla sanità. Come ricorderà, a fine marzo, in maniera criticato da tutti più o meno, Renzi disse: ma cominciamo a pensare a una ripartenza, cominciamo a pensare a riavviare qualcosa, eccetera eccetera, e noi sappiamo che in fondo già a fine marzo, no, l'epidemia non è che fosse sotto controllo, ma più o meno si capiva dove voleva andare a parare, quali erano i soggetti più a rischio, le regioni più colpite. Questo era un quadro epidemiologico abbastanza chiaro, certificato dai dati dell'Istituto Superiore della Sanità. Si è perso tempo da questo punto di vista, secondo lei? Si poteva fare prima e meglio quello che stiamo facendo ora, o era inevitabile?
Guardi, che Matteo ha parlato della necessità di cominciare a programmare e ad organizzarsi per le riaperture in tempi non sospetti, ma non dicendo domani dobbiamo riaprire, ma ponendo un tema vero, che poi dopo pochi giorni ne hanno parlato tutti. quando ne ha parlato lui sembrava che parlasse di, non lo so, di qualcuno che veniva dagli extraterrestri, da un altro mondo. Invece ha posto un tema vero, che poi dopo pochi giorni hanno posto tutti, dicendo: bisogna cominciare a pensare come riuscire a convivere con il virus, che nell'immediatezza non scomparirà come con la bacchetta magica, ma che comunque deve consentire in qualche modo la ripresa della vita e di gran parte delle attività produttive, altrimenti invece che per il virus si muore di fame, e purtroppo oggi tante situazioni si trovano in questa, ci dimostrano la verità di questa affermazione. Aziende che non riescono a ripartire, esercizi commerciali non sanno come fare a riaprire, persone che sono in grandissima difficoltà alle messe, alla distribuzione del cibo, vediamo persone che fino a poche settimane fa non ci saremmo mai immaginati di vedere. Quindi lui ha posto un tema vero, non ha dato giorni o scadenze precise, però ha posto un tema vero che poi dopo si sono posti tutti e che oggi, di cui oggi stiamo discutendo.
Forse si discuteva prima, questa è la mia impressione, magari ci siamo arrivati prima e meglio, evitando di...
Se si discuteva prima e se ci si confrontava prima, perché io che ho partecipato anche ai tavoli di confronto con il governo, ho visto il governo, ma mi pare l'abbia detto anche il presidente Rossi, che è entrato nella discussione delle regioni in un modo, ne è uscito un altro dopo un paio di giorni.
Ecco, su questo è sempre un tema politico. Poi nella seconda parte ne parleremo col professor Francesco Viola, che è professore emerito di filosofia del diritto dell'Università di Palermo, uno dei più grandi studiosi di federalismo in Italia. Lei ritiene che il Covid, la vicenda del Covid, sia stata la tomba definitiva del federalismo e regionalismo in Italia, mi perdoni, o invece abbia posto proprio il tema della necessità di ripensare un assetto eccessivamente centralista, per cui io la banalizzo così, no? Da Alzano Lombardo a Capracotta abbiamo avuto le stesse regole in questi circa tre mesi.
Guardi, io non sono mai stata una grande fautrice del regionalismo differenziato e ho sempre avuto una posizione, diciamo, eterodossa anche rispetto al mio partito dell'epoca, del Partito Democratico. Io ho sempre ritenuto che una sinistra che sostiene giustamente i principi di solidarietà e di collaborazione non possa vedere come una grande soluzione il regionalismo differenziato, cioè il fatto che una regione dica io mi organizzo come credo, ho le mie risorse, che cosa accade nel resto del mondo mi interessa relativamente. Il coronavirus ha dimostrato come quelle regioni, prendo per esempio la Lombardia, che è stata l'emblema e forse la prima ad alzare il vessillo dell'autonomia differenziata, e che ha sempre sostenuto: noi facciamo da noi, non ci interessa, prendiamo le risorse dei nostri cittadini e con queste facciamo fronte a tutti i nostri bisogni, è stata la prima che ha avuto bisogno invece della collaborazione di tutte le altre regioni. Noi stessi abbiamo preso delle persone in terapia intensiva dalla Lombardia, sono andate persino in Germania, sono andate nelle altre regioni. Il virus ci ha dimostrato come i confini oggi geografici non sono una barriera, isolano e non aiutano, non esiste di fronte al livello e alla profondità dei problemi che dobbiamo affrontare oggi, alla complessità dei problemi che dobbiamo affrontare, non esiste immaginare che una regione possa rispondere da sola. Abbiamo visto che cosa è successo con i dispositivi di protezione, non solo nessuna regione è stata in grado, e noi siamo stati più fortunati delle altre, grazie anche a un'intuizione in tempi non sospetti del presidente Rossi, non è esistita alcuna regione che sia riuscita a fare da sola rispetto ai dispositivi di protezione, rispetto ai ventilatori, rispetto oggi ai reagenti per fare i tamponi, e nemmeno il paese l'Italia in una situazione di questo genere è riuscita a fare da sole, perché noi ci aspettavano le mascherine che ci arrivavano e ci dovevano arrivare dalla Cina, da tutte le parti. Io ricordo, perché c'ero, credo ne abbiamo parlato anche insieme con la vostra emittente, sì, giorni in cui ci dicevano che i cinesi erano il pericolo assoluto e che dovevamo assolutamente cercare di difenderci da quello che sarebbe arrivato dalla Cina. In realtà non abbiamo avuto nessun caso di cinesi, e è arrivato dal Lodigiano il rischio, e anzi poi i cinesi sono venuti a portarci mascherine, a portarci
conoscenze. Questo è vero, però assessora, però è anche vero che noi abbiamo avuto regole uguali per situazioni epidemiologiche completamente differenti.
E questo poi nella fase successiva, per esempio, io credo che le aperture potevano essere differenziate a seconda delle regioni, però non è immaginabile un sistema nel quale oggi ogni regione, di fronte a un problema di salute così rilevante, possa immaginare di fare da sola. Questo l'abbiamo visto con chiarezza.
Grazie. Fermiamoci qui. Grazie all'assessora alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buon lavoro.
Stanno arrivando molti messaggi, poi insomma ne parleremo, ne discuteremo.